Andrea Cotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ben trovato davvero qui nel posto delle parole perché la conversazione che faremo con lei, Andrea Cotti, ci porterà molto lontano, ci porterà a scoprire un'avventura, ma non del tutto, ovviamente. Andiamo per suggestioni, ma ci porterà anche a scoprire un po' il paese dove ci troveremo. Andrea Cotti, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è sceneggiatore, editor, scrittore di romanzi per ragazzi, autore radiofonico e televisivo. Ha adattato come fiction di crime fiction di successo, tra cui la serie L'Ispettore Cogliandro. Per Rizzoli, per la Collana Nero, ha pubblicato Il Cinese, dove già trovavamo Luca Vuma. Qui è un'altra storia, L'Impero di Mezzo, una storia che si può leggere senza dover ricorrere necessariamente al cinese, ma in ogni modo sarebbe interessante per comprendere anche lo sviluppo della storia. Andrea Cotti, ma non manca la parte delle poesie in questo breve risvolto che ho letto dal suo nuovo romanzo?
Sì, manca anche quello, però insomma per amore di brevità non è stato citato tutto, manca anche il fatto che io per 5 anni i libri li ho venduti, avevo una libreria e quindi come dire, per ciò che riguarda i libri e la scrittura penso di aver fatto più o meno tutto, forse mi manca la pubblicità, ma chissà che in un futuro non arrivi pure quella, però sì. In passato ho scritto anche poesia, poi come dicevo appunto ho avuto anche una libreria, sono stato libraio, insomma ho fatto più o meno di tutto, in questo piccolo mondo ho fatto più o meno di tutto.
E la pubblicità tra l'altro è anche un modo di scrivere, è il modo per sintetizzare al massimo un concetto.
Eh sì, infatti devo dire appunto, dicendo che mi manca, intendo non solo che mi manca come esperienza professionale, ma mi manca anche proprio come esperienza mia, perché è un tipo di scrittura che non ho mai praticato, ma che per certi versi è molto affascinante. Una riga, in una battuta, in uno slogan, in un claim, come dicono quelli che ne sanno, bisogna riuscire a raccontare una storia. E quindi come tipo di sfida è veramente affascinante.
Eh sì, perché è ancora un'altra storia che dare il titolo a un romanzo, fare esatto, quella sì, che si diceva una volta la réclame, no?
Sì, esattamente, esattamente.
Andrea Cotti, autore del libro L'Impero di Mezzo, pubblicato da Rizzoli. Nelle note dell'autore, ci pensavo poco fa quando lei parlava di pubblicità, che la pubblicità necessita di velocità, di sintesi, no? A volte le cose sono veramente dall'oggi al domani. E invece cosa leggo? Per scrivere un romanzo io impiego molto tempo. In questo tempo può accadere che la vita si stravolga. Lei è uno scrittore lento, quindi.
Sì, io sono uno scrittore lento perché solitamente quando scrivo un romanzo devo studiare, cosa che facevo molto poco a scuola.
È bello sentir dire per scrivere un romanzo devo studiare, perché a volte succede che noi pensiamo che ne so, nasca l'idea, ci si mette al tavolino, si scrive, si manda alla casa editrice, semplifico necessariamente, e poi il libro venga pubblicato. E invece no, e invece si deve studiare.
No. È un po' più complicato di così, almeno per quello che riguarda me, ma in generale per quello che riguarda tutti gli scrittori che io conosco, sia che lo facciano per mestiere, sia comunque che abbiano un lavoro, ma poi pubblichino con una certa regolarità. Scrivere, se non si scrive, che ne so, del proprio cane, del proprio gatto, vuol dire raccontare un mondo, e un mondo per essere raccontato bisogna prima di essere capito e quindi studiato. Nel mio caso, oltre alla parte in cui io leggo cose cartacee in internet, in italiano, in inglese, in francese, per come sono fatto io, quindi per come sono fatto io come scrittore, io devo andare nei posti che racconto e quindi io vado fisicamente nei luoghi, e tutto questo porta via molto tempo. Anche perché scrivendo per il cinema e la televisione, scrivere per il cinema e la televisione è qualcosa che richiede velocità, ci sono scadenze, ci sono obblighi, un sacco di persone, di soggetti, il produttore, la rete, i colleghi con cui interfacciarsi. Per i romanzi, per quanto è possibile, mi ritaglio uno spazio di libertà mio. E quindi sì, sono uno scrittore lento, scherzando con alcuni amici e colleghi, diciamo che nel tempo che io ci metto a scrivere un romanzo, loro di solito ne pubblicano 2 o 3. Quindi con Maurizio Di Giovanni è una battuta che ci facciamo spesso, insomma, io scrivo un romanzo e nel frattempo lui ne ha scritti 4.
Sì, Maurizio Di Giovanni è molto prolifico da quel punto di vista.
Io riesco a lavorare solo così, credo che sia un limite da una parte, ma poi un pregio dall'altra.
Ma certo, Andrea Cotti, però mi è piaciuto molto quando lei ha detto io devo capire, devo comprendere il mondo. La invidio perché lei, per comprendere il mondo cinese, ha lavorato parecchio, e anche attraverso questo romanzo. Certo, diciamo sempre che il romanzo non ha virtù sociologiche, no, sarebbe altra cosa.
No.
Però comunque, necessariamente, il romanzo tra le righe racconta il mondo, in questo caso racconta la Cina, e sappiamo tutti quanto sia complicato. Quando pensiamo di aver compreso una cosa, quella cosa ormai è completamente diversa, perché qui in Cina, dove sembrava tutto fermo, invece è di una velocità straordinaria. Ce lo fa capire anche Luca Wu, questo vicequestore di origine cinese, nato in Italia peraltro.
Sì, infatti io, quando ho detto capire, ho usato un termine proprio, tentare di capire sarebbe il termine più corretto. La Cina in particolare è impossibile da capire, si può solo tentare di raccontare le mille cose che è e le mille contrarie che allo stesso tempo è. Cioè, faccio un esempio per provare a capire, per rendere chiara quest'idea. Se io dovessi riscrivere il romanzo ora, alcune cose sono già diverse. Il rapporto, ad esempio, tra Stato e governo cinese e economia e grandi gruppi economici cinesi è già cambiato. E l'esempio di Jack Ma con Tencent è l'esempio più clamoroso. Cioè, il governo cinese sta smontando un pezzo dopo l'altro tutte le grandi imprese cinesi. Perché il concetto è: nessuna impresa, nessuna azienda può essere più importante del governo dello Stato. E questo era appena appena in luce quando io ero in Cina e sono andato a fare ricerche per il romanzo e quando ho cominciato a scrivere il romanzo, ma adesso è diventato una realtà. Quindi sono passati 2 anni, 3 anni, e già è cambiata una cosa di un'importanza gigantesca.
Eh sì, di un'importanza gigantesca, perché è vero, quando lei ha finito il romanzo, poi la realtà cinese è qualcosa che viene continuamente stravolta. E qui oltre alla realtà cinese inseriamo quella che è molto presente in questo romanzo, la realtà tecnologica. Anzi, leggo in prima di copertina: tra le megalopoli ipertecnologiche e intrighi internazionali, una nuova indagine per il questore Luca Wu. E adesso entriamo senza troppo entrare in questa storia che si apre con queste parole: l'uomo cade e finisce con non voglio morire. Noi piace sempre cercare di legare la prima e l'ultima frase, ma da quell'uomo che cade alla definizione che chiude il libro, non voglio morire, alla richiesta, anzi non voglio morire, al desiderio di storia, ne passa parecchia per Luca Wu. Per chi non conoscesse, chi è esattamente Luca Wu, oltre a quello che ho già detto, vicequestore per quanto riguarda la sua attività, nato in Italia?
Sì, Luca Wu è questo, è un italiano nato a Bologna da una famiglia cinese, e questa duplicità è il tratto che lo caratterizza di più. È un uomo costantemente spaccato a metà, perché lui stesso si sente e viene fatto sentire troppo cinese per gli italiani e per molti versi troppo italiano per i cinesi. E quindi è un uomo costantemente alla ricerca non solo delle verità investigative che necessariamente deve trovare per il suo lavoro di poliziotto, ma di una qualche verità che lo riguardi, di una qualche verità che riesca a mettere insieme queste due metà costantemente spaccate e separate. In questo romanzo lui è in Cina anche per questo. Lui è in Cina, ma non c'era mai stato, come succede a molti cittadini cinesi nati fuori dalla Cina. Non vanno in Cina prima della tarda età, perché prima magari non era necessario. E lui è in Cina inizialmente, prima che, come in ogni buon romanzo, tutto deragli, lui è in Cina inizialmente proprio perché sta tentando in qualche modo di recuperare una radice, di fare pace con se stesso. Luca Wu è essenzialmente questo. Mi è stato detto che è un personaggio che in certi momenti è arrogante, che in certi momenti è sprezzante, e lo è, Maruk è, oltre a questo,
Necessariamente
costretto
anche, no?
necessariamente, perché costantemente si trova costretto a dover dimostrare qualcosa, che sia in Italia o che sia in Cina. E chi deve dimostrare qualcosa, qualche volta deve fare la faccia dura, deve alzare la voce. Però poi è un buono, ecco, è un uomo imperfetto, è un uomo che nella vita privata ha combinato più casini che altro, ma rimane qualcuno disposto a mettersi dalla parte dei buoni contro i cattivi, laddove si riesca a fare questa divisione, no? E non è così scontato, insomma. È un uomo incasinato, è un uomo imperfetto, un uomo pieno di difetti, ma è un uomo anche che ha delle idee, un'idea morale di ciò che deve fare nel suo lavoro e di ciò che vorrebbe fare di se stesso.
E Luca Wu, tra l'altro, in questo romanzo, L'impero di mezzo, no? La parola mezzo è importante anche per Luca Wu, perché lui, dicevamo, è un cinese nato in Italia e quindi non è italiano a questo punto, non è cinese a questo punto. Anche lui vive la sua, se vogliamo, non compiutezza.
Eh sì, certo, è proprio questo. In realtà il paradosso è che i cinesi chiamano la Cina impero di mezzo o regno di mezzo, dal loro punto di vista, per sottolinearne l'importanza, cioè è il regno, l'impero che sta al centro del mondo. Al contrario, Wu sta nel mezzo, non sentendosi da nessuna parte del mondo davvero a casa. E quindi c'è questo conflitto, cioè la Cina da sempre ritiene se stessa il fondamento del tutto. Wu invece arriva in Cina per trovare in qualche modo questa cosa e lì in realtà in parte la trova, ma in parte è ancora più straniero di quanto non stava in Italia. Quindi c'è questa duplicità. Io Cina mi sento centro del mondo, io Wu invece non so da che parte stare.
Eh sì, non so da che parte stare, ma la dirittura morale traccia la strada per Luca Wu e questo è molto importante. E arriva a un certo punto della sua vita una chiamata, l'ufficio sicurezza di un'ambasciata, esattamente l'ambasciata italiana che è in Cina, contatta Luca Wu per chiarire qualche cosa, per chiarire qualche cosa che è successo. E quello che è successo necessariamente deve essere chiarito, perché è morto un italiano, era un imprenditore, precipitato dal 17esimo, spero di non sbagliarmi, dal
Sì,
17esimo
sì.
piano di un parcheggio di una città che non ricordo. E allora bisogna chiarire questa storia. E quindi qui abbiamo l'inizio, la struttura dei sospetti che cominciano. E Luca Wu comincia anche per conto suo a realizzare qualche cosa, ovvero a realizzare una strada per capire, anche se qui nell'impero di mezzo, l'abbiamo dicevamo poco fa, la coniugazione del verbo capire è a dir poco complessa.
Sì, è complessa perché quest'uomo, questo imprenditore che si chiama Carlo Grandi, era un imprenditore di enorme successo. Cioè, stiamo parlando di un imprenditore che è in Cina da anni, che ha fondato la sua azienda in Cina, che nell'impero di mezzo ha costruito un suo impero, in particolare nella telefonia, nella tecnologia. È uno che è riuscito a sfidare i colossi, la Apple, la Samsung, la Huawei. Quindi parliamo di qualcuno che nel momento in cui muore, questa morte genera un'onda di risonanza in tutto il mondo. Ed è l'unica ragione per la quale le autorità cinesi, che mai permetterebbero a chiunque di mettere naso nella loro indagine, consentono a Wu di essere una sorta di osservatore esterno per parte italiana. Poi scopriremo che c'è un altro motivo dietro,
Eh sì.
che ha a che fare con il passato di Wu, che c'è una figura dietro che si lega appunto al passato di Wu, al passato del padre di Wu in Cina. Però la ragione sostanziale è questa: è morto qualcuno di così importante che nemmeno le autorità cinesi possono fare nulla. Il problema è che man mano che l'indagine avanza, che si formano nuove ipotesi su ciò che può essere accaduto al 17° piano di quel parcheggio, lui è costretto ad addentrarsi dentro qualcosa di veramente enorme, che è il potere economico cinese. I segreti del potere economico cinese, i segreti di quello che oggi è di fatto il paese più ricco del mondo, il paese che si sta comprando un pezzo dopo l'altro, l'Africa, il paese che si sta comprando un pezzo di Antartide. Ecco.
E qui entra in campo un'altra parola importante per questo romanzo, L'impero di mezzo, pubblicato da Rizzo, ed è la presenza delle triadi, perché a proposito di controllo, a proposito di impero economico e non solo, e quindi a proposito di potere, perché tutto si sintetizza in quella parola.
Le triadi, se noi italiani crediamo che il rapporto tra le nostre mafie e lo Stato sia un rapporto pieno di ombre, non abbiamo visto niente, perché il rapporto tra il potere costituito cinese e il potere delle triadi è veramente un rapporto ipercomplesso. Cioè, per certi versi le triadi sono state istituzionalizzate. Un aneddoto che racconto nel romanzo è che Mao, all'apice della rivoluzione culturale, cacciò le triadi dalla Cina, ma terminata la rivoluzione culturale, morto Mao, rimase al potere Deng Xiaoping, il piccolo timoniere, e la Cina era alla fame, morivano di fame. E ciò che fece Deng Xiaoping fu quello di richiamare le triadi in Cina, perché ritornando in Cina le triadi avrebbero riportato in Cina i loro capitali, soldi. E da quel momento il rapporto governo-triade è un rapporto nel quale trovare la linea di confine, no? Che cos'è istituzione, che cos'è triade, è uno dei temi potenti del romanzo ed è veramente complicato.
Andrea Cotti, autore del romanzo L'impero di mezzo, pubblicato da Rizzoli, il libro che abbiamo raccontato in questa conversazione. A proposito, come sta Vic?
Il cane Vic sta bene. Io mi seguo sempre le presentazioni, devo dire. Che
anche le presentazioni?
Sì, per vendere copie, lui si mette lì seduto, bello.
Beh, devo dire che ultimamente, pensavo proprio a questo alcuni giorni fa, ultimamente le presentazioni con i cani, io ho assistito per esempio alla presentazione e ho anche gestito il cane, perché lo tenevo mentre c'era la presentazione con un libro di Andrea Marcolongo. E mi pare che anche Ilaria Gaspari si faccia seguire da Emilio il suo cane, e quindi abbiamo anche Andrea Cotti con Victor presente agli incontri. Beh, questo è molto simpatico e molto bello.
Beh sì, perché soprattutto nei periodi in cui si fanno più presentazioni non sempre è possibile lasciare il cane a qualcuno, e poi Victor insomma sta sempre assieme a me. Quindi se posso, se ci sono le condizioni, che naturalmente non creano disagio a nessuno, me lo porto con me, lui sta lì tranquillo, ascolta, un po' s'annoia, la certa mi guarda perché capo, però stringiamo. Quindi è anche utile per misurare.
Detta i tempi, questo è importante.
Quando io vedo che lui comincia a smaniare, è ora di dire bene, grazie, arrivederci.
E la chiudiamo lì. Prima di salutarci, Andrea Cotti, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un libro, Italian Psycho, di Corrado De Rosa, che peraltro ha pubblicato anche un romanzo della mia stessa collana, Nero Rizzoli. Corrado De Rosa è psichiatra forense e quindi vive in quel tipo di mondo, ed è un racconto della storia della follia, soprattutto in Italia, scritta da chi sa scrivere romanzi, quindi in un modo che è incredibilmente appassionante. È un bellissimo, bellissimo libro che si può leggere non solo se come me si è come dire, scrittore di noir, quindi come se fosse un testo di scuola, lo si può leggere proprio come un pezzo della nostra storia, affascinante, scritto meravigliosamente, bello. Ecco, io lo leggo la sera prima di dormire, magari consiglio di non leggerlo la sera prima di dormire, però è veramente un grande libro, Italian Psycho di Corrado De Rosa.
Pubblicato da Minimum Fax, è già affascinante la copertina. Io mi sono fermato per il momento sulla copertina, ma ne approfitteremo per leggerlo e poi raccontarlo insieme con Corrado De Rosa qui nel Posto delle Parole. Grazie, grazie davvero Andrea Cotti del tempo
grazie
dedicato.
A voi. Grazie a voi per la bellissima chiacchierata.
A presto.
Arrivederci.